L'Arabia Saudita, sin da queste prime ore del 2016, vuole confermare le statistiche che la pongono tra i paesi con il più alto numero di esecuzioni. 47 le persone messe a morte, tra loro, secondo il Ministero dell'Interno saudita, alcune sarebbero state legate ad Al-Qaeda e coinvolte in una serie di attentati avvenuti tra il 2003 e il 2006. Altre invece sono state uccise per la loro opposizione al conservatore e sunnita regime di Riyadh. Le conseguenze più gravi, senz'altro, le avrà la decapitazione dello sceicco Nimr al-Nimr, religioso sciita molto influente, condannato per sedizione per aver guidato un forte movimento di protesta popolare nella parte orientale del paese e per aver incitato i suoi alla rivolta per chiedere più diritti e maggiore indipendenza, ma senza mai istigare alla violenza. Immediata la reazione dell'Islam sciita dai ribelli Houthi dello Yemen al Bahrain, ma la minaccia più pesante arriva dall'Iran, che ha avvertito che l'Arabia Saudita pagherà a caro prezzo l'esecuzione dell'imam. Paolo Branca, docente di storia dei paesi arabi all'Università Cattolica di Milano.
Noi siamo abituati a pensare al mondo musulmano come un tutto omogeneo, il che è assolutamente falso. Ci sono delle differenze, non soltanto appunto di appartenenza religiosa, ma ci sono anche delle antichissime dinamiche legate alla geopolitica. Insomma, la Persia, quello che era l'Iran una volta, è sempre stato un paese concorrente sia delle potenze dell'Egeo, dai greci fino agli ottomani, e dei paesi del Golfo arabo, per ragioni strategiche ovviamente, di interessi molto concreti. Che poi la religione venga in qualche modo utilizzata, strumentalizzata per giustificare ben altri interessi o per coprirli, mascherarli, non è una novità.
Però adesso, secondo lei, ci potrà essere qualche sorpresa da parte della reazione dell'Iran o le minacce saranno minacce verbali e basta?
No, penso che in effetti la situazione sia sempre più tesa, anche perché siamo in una fase di sdoganamento, diciamo così, del regime di Teheran dopo moltissimi anni di embargo quasi totale, e quindi gli equilibri stanno cambiando e chi ne sta facendo le spese sono soprattutto l'Iraq e la Siria, che sono appunto paesi ormai distrutti, dove minoranze, maggioranze sciite, sunnite, ma anche di altre tipologie, persino etniche come i curdi, insomma, tanto per citarne uno, sono in fermento perché l'ordine provvisorio e precario dato a questa regione dopo la prima guerra mondiale sta mostrando tutta la sua fragilità. È certo che pensare a ridisegnare i confini di quest'area su basi etniche o religiose comporta due conseguenze spaventose, che sono deportazioni di massa o genocidi. Quindi anche l'inasprimento, diciamo così, della repressione interna di ogni voce dissidente fa parte di un degradamento e degradazione della situazione del Medio Oriente che purtroppo vediamo e sulla quale però non stiamo facendo nulla di efficace.
In questo caso, pensando a Riyadh, vengono in mente immediatamente gli Stati Uniti. Washington, secondo lei, dovrebbe reagire?
Non credo che lo farà, perché ormai gli interessi degli Stati Uniti sono nel Pacifico, insomma il grande gioco si sta svolgendo tra Cina e Stati Uniti. Noi rischiamo di diventare un'area marginale nel mondo, infatti lo stesso intervento di Putin o addirittura di una nave da guerra cinese nel Mediterraneo, che penso sia forse la prima volta nella storia che si registra, quasi non generano reazioni, soprattutto da parte di un'Unione Europea che dovrebbe muoversi, anche perché siamo i primi, diciamo così, a patire conseguenze dirette di questo sconvolgimento del Medio Oriente e del Nord Africa, se non altro per le masse di disperati che si riversano sulle nostre coste.